introduco l'intervento riferendomi alle parole del sindaco Avigliano. L'argomento della mia chiacchierata dovrebbe essere la sottolineatura dei vantaggi di un'ipotesi di parco che colleghi anche la zona di Rocca con la zona di Rocchetta Tanaro, Montercelli, eccetera. Credo che su questo, se davvero c'è un gruppo di abitanti di Rocca che è interessato al problema e al progetto, sia opportuno poi sviluppare una serata specifica, molto attenta a tutti i particolari, per approfondire gli aspetti proprio della questione. Il perché di un parco credo sia nelle parole del sindaco, quando ha fatto riferimento a questa zona molto bella di boschi, e poi ha detto delle difficoltà che spesso si hanno nel gestirli, davvero già il sindaco ha indicato la popolazione che invecchia, il fatto che non ci sia più la stessa attenzione, necessariamente la stessa attenzione che una volta veniva concessa a queste porzioni di territorio ancora boscato. Sostanzialmente è una ragione semplicissima, l'amore per il territorio, l'amore per quel che il territorio rappresenta. Qualsiasi progetto di tutela del territorio passa attraverso un sentimento, che è l'affetto per la terra in cui ci si riconosce e che è riconosciuto dalle persone che hanno vissuto e vivono in questa zona. È un prerequisito a qualsiasi discussione imprescindibile. Se non ci muoviamo di lì, qualsiasi altro discorso poi si perde in mille rivoli e si trovano mille giustificazioni per fare del territorio altro. Io ho sentito parlare prima, dettagliato e anche articolato l'intervento di Giorgio Musso, che ha citato alcune regole della partecipazione virtuali, virtuose e virtuali, virtuose in assoluto, da noi abbastanza virtuali, perché quelle regole indicate sono declinate e recuperate da messaggi europei e noi tutti sappiamo che ahimè l'Italia in Europa proprio sulle tematiche ambientali, sulla tutela del paesaggio è proprio maglia nera, ed è maglia nera non tanto perché non possiede le regole o le norme, ma perché non sono mai esistiti i controlli. Succede quasi sempre quando parte. Però io vorrei sapere con gli aspetti ufficiali vado avanti lo stesso.
Vai avanti che ti si vede.
Io vado avanti lo stesso, tanto consolatevi, perché mi è capitato l'inaugurazione di una serata di Cantebergena, che è una manifestazione che l'Ente Parchi fa, è uno degli argomenti per cui può essere interessante anche avere un parco facendo sistema con i contenuti che sono stati portati dagli interventi precedenti. C'è stato un blackout, il famoso blackout di qualche anno fa, sono riuscito a parlare per 40 minuti finché è tornata la luce. Vedete un po' voi, io spero che torni prima e comunque mi sono impegnato anche al buio a stare nei tempi. Quindi insisto. Ce la siete cavata. Riprendo il filo del discorso. E quando poi ho sentito fare il riferimento a questa sigla importante, parlo così non tocco più niente, che è il marketing territoriale, credo che suggestione per suggestione a tutti sia rimbalzata l'impressione che da noi finora più che marketing del territoriale sia stato fatto mercato del territorio. Ed è questo un dato molto oggettivo che sotto gli occhi di tutti e in molti paesi è stato testimoniato dalle fotografie che ci sono state portate. Anche quelle sono situazioni splendide di suggestioni che ci inducono a lavorare su un progetto importante. Ma non pensiate che finora di progetti sull'argomento non ce ne fossero. Parlando di parchi, siamo lo dico, beh, molti mi conoscono, già questa cosa se lo sono occupato in altri convegni, comunque lo dico anche qui per chi non si è visto gli altri convegni precedenti. La provincia di Asti è notoriamente la provincia in regione che ha la minore porzione di territorio protetto. Noi abbiamo lo 0,50 di territorio protetto a fronte di circa 9-10% di territorio regionale. Fate un parallelo e un paragone e questo vi dà il senso di quel che noi possiamo ancora fare. Rispetto agli ambienti che sono stati individuati prima, formidabili ambienti di cultura e di storia nostra, formidabili luoghi di affetti, ve ne cito uno solo, sono stati indicati fiumi, torrenti, che notoriamente, fiumi e torrenti che notoriamente sono luoghi di memoria. Pensate cosa è stato il Tanaro per Asti e per tutta la provincia di Asti. Non c'è un fiume, non c'è una porzione di Asti Apuliana in provincia che sia tutelata e protetta, ancora non è successo. Esiste il parco fluviale del Po, che si è articolato in Cuneese, Alessandrino, Cuneese, eccetera. L'Astigiano ha le proprie acque completamente prive di qualsiasi tutela, persino storica, persino di memoria, che viene affidata alle persone che vivono i posti e che in incontri come questi ci offrono delle immagini stimolanti come quelle che abbiamo visto lì. Poi per fortuna in queste immagini ce ne sono anche altre che sono altrettanto stimolanti come riflessioni. Le immagini della Val Tiglione sono indicative. Nel Tiglione ci hanno costruito, il Tiglione se lo guardate in alcuni punti non c'è più, chi conosce la valle lo sa. C'è una legge in Italia ben nota, che è la Galasso, che prevede determinate distanze dei fiumi, determinate attenzioni. Evidentemente, il discorso che vi facevo prima, tutte queste regole da noi non contano, perché nel Tiglione si è costruito a 5 metri sul bordo, in alveo, eccetera, eccetera, sotto gli occhi di tutti, non è che vi sto inventando niente. E se parlate con i sindaci della zona, vi danno testimonianze quotidiane della difficoltà che hanno a gestire relazioni con una parte della popolazione che vorrebbe poter fare ancora di più. Quindi il famoso mercato del territorio indirizzato in una, verso un segno che non è quello che cerchiamo di dare qua. Ho divagato perché spero davvero di poter riparlare di parte. In merito ai progetti, nella fattispecie, esistevano già pronti per decollare dei progetti concreti destinati a garantire porzioni di territorio importante dell'Astigiano. Uno era un progetto che doveva proprio toccare da tanto, di tanti anni fa, la zona, non so se c'entrasse direttamente Rocca, comunque ne avevano già parlato, c'era una delibera di Montarcelli proprio sul Ravengo che avrebbe dovuto arrivare fino in fondo alla valle, delibera che poi è stata, tra l'altro era una situazione molto opportuna perché la regione in quei tempi, a quei tempi aveva bisogno di aumentare la produzione proprio per la legge europea di territorio protetto. È stata ritirata di corsa quella delibera perché c'è stata una sollevazione a proposito di partecipazione popolare delle popolazioni su dati e su affermazioni del tutto inventate, strumentali, gestite da un piccolo gruppo di persone. Di quella delibera non abbiamo saputo nulla e il pezzo del fondo valle del Rio Ravengo, dove non ci sarebbe alcun tipo di problema di impedimento a far parco perché ha una valenza paesaggistica importante e di continuità con un parco esistente, non ci sono neanche nelle fantasie dei più perversi inventori la possibilità di costruire di fabbriche, condominio o quant'altro, perché è un fondo valle di una valle molto stretta, tutta coperta di boschi, quindi già soggetta a vincoli specifici. Siamo fermi, ma questo naturalmente non deve impedire ai nuovi di rilanciare la proposta, riprenderla, farne un ragionamento interessante, soprattutto alla luce delle cose che sono state dette questa sera. Io vi dico due cose proprio perché cercherò di stare più di quanto non abbiano fatto gli altri emittenti o come gli altri quantomeno, in relazione al perché sì a un'area protetta e a un parco. viene spontanea è l'esatto contrario, perché no? Cioè, mi chiedo perché non debba esserci. Se i presupposti sono quelli che vi ho detto prima, mi chiedo che cosa possa ostacolare l'accettazione di un'area protetta. Poi la risposta non la do da solo, perché siccome sono un professionista di assemblee non belle come questa, ma molto più vivaci, in cui normalmente le ipotesi di parte vengono contestate, allora so già quali sono gli argomenti che normalmente vengono tirati in ballo per dire no ai parchi, non come chissà che cosa fosse. In genere gli argomenti e le obiezioni sono: i parchi producono dei vincoli, cosa non vera, clamorosamente non vera, perché l'istituzione di un'area protetta non introduce alcun vincolo oltre a quelli che esistono già nelle leggi italiane. Introducono due vincoli soltanto, che sono la possibilità di aprire cave, la possibilità di squarciare il territorio con nuove strade, non si parla delle esistenti, si parla di nuove strade, e c'è il vincolo sulla caccia, tra l'altro per certe specie ovviamente elastico. Siccome so che qui in zona c'è un problema specifico, che quello dei cinghiali, tanto per sgombrare subito qualsiasi perplessità in materia, ovviamente preoccupandomi subito di ribadire quello che tutti sapete, che i cinghiali non li producono i parchi, ma le producono una cattiva programmazione di una serie di cose. Però queste cose una volta le dicevamo con l'argomento di nicchia, invece per fortuna adesso ho scoperto che questa cosa qui la sanno tutti, cioè che questi cinghiali sono dovuti ad incroci di allevamento messi in circolazione da chi su questo tipo di caccia si diverte, e che le cinghialesse incrociate producono non 3 cuccioli ma ne fanno 13 per volta, con un effetto devastante sul territorio. Credo che questo siano dati che gli appartengono perfettamente, per cui semmai bisogna andare a cercare la causa vera di queste operazioni e non inventarsene di altre, perché immaginare che i cinghiali siano così turisticamente evoluti da dire vado nell'area protetta di Rocchette, mi sto tranquillo lì, mi prendo l'aperitivo e poi quando mi gira, perché tanto qui non mi toccano, mi sembra fare un investimento sull'intelligenza dei cinghiali un po' eccessiva. I cinghiali sono animali come altri che circolano per il nostro territorio, fanno 40-50 km. Le nostre aree protette sono dei francobolli e quindi interessano i cinghiali come tutto il resto del territorio della nostra provincia. Io l'ultimo cinghiale che ho incrociato, che era grosso circa come un vitello, l'ho incrociato dietro alla Valle Salto, il lato San Fedele, andato in macchina e abbiamo avuto un problema proprio di viabilità reciproca, non c'entrava tanto l'amore per l'ambiente e queste cose. Era anche lì, perché ci sono dappertutto. E questi sono dati. Quelli sono i due vincoli reali che un'area protetta vi introduce. Perché tutte le altre cose, vincoli di tipo urbanistico, costruzioni e quant'altro, sono già tutte contenute nei piani regolatori. Normalmente se uno non parla su una prima forte suggestione, che è quella del paesaggio, stiamo discutendo di questo, non altro. E quindi quasi tutte le zone in cui uno decide di inventare un parco, di mettere un'area protetta, sono zone belle, naturalisticamente già belle, interessanti, ricche di storia, e quindi in quanto tali già protette, perché sono o sotto il vincolo idrogeologico o sono già sotto il vincolo paesaggistico. Si tratta semplicemente, allora la domanda che può venire spontanea è: allora perché dobbiamo fare il parco se è già vincolato? Semplicemente perché istituendo un'area protetta c'è la possibilità di mobilitare risorse che altrimenti i comuni non avrebbero per la gestione di queste aree e di queste porzioni di territorio protetto. Altri svantaggi supposti che vengono in genere imputati in riunioni non ripeto serene come queste, un pochino più accese, sono: sì, ma prendiamo il quadruna che è nostra, no? Ah, questa cosa qui è un'altra cosa inventata di sana pianta, perché l'istituzione di un'area protetta, poi forse qualcuno non se ne rende conto, ma è fatta per tutelare la proprietà privata. È nata normalmente per tutelare la proprietà privata. Tutto quel che noi facciamo nei parchi, direttamente o indirettamente, cioè attraverso le amministrazioni comunali, lo concordiamo con la popolazione del posto. E l'ente parchi in genere quel che riceve dalla regione, al di là dei soldi suoi di gestione, sopravvivenza degli uffici, eccetera, lo investe totalmente sul territorio per opere che vanno a vantaggio non del parco, ma dei cittadini di Ciavi, eccetera, eccetera, che sono miglioramenti del bosco quando ci riusciamo, recupero della vecchia viabilità quando ci si riesce. Adesso io dico queste cose che sono quelle che si possono fare. Poi è vero, è stato detto anche da chi mi ha preceduto, che i tempi purtroppo degli interventi sono tempi, e non sono tanto contento di questi, lenti. È vero che la tutela del paesaggio passa attraverso una metabolizzazione lenta anche di una cultura importante verso cui dobbiamo muoverci. A me piacerebbe che riuscissimo a digerirla un po' più in fretta questa cultura, proprio un'ambizione mia, perché se è vero che è importante procedere lento bene nella direzione del miglioramento culturale, è altrettanto vero che sotto gli occhi di tutti che i tempi degli scienti sono rapidissimi. Ci vuole una notte per fracassare il paesaggio di una zona. Una notte, non stavo venendo qui, era questo, deve essere una nota per niente polemica. Io ho 2 mesi che non facevo questa strada perché ero passato da Asti da sotto, e nella zona di Collina Pomi ho visto una collina a strati completamente sventrata su cui stanno nascendo 3 villette a schiera. Sicuramente tutto in regola nel piano regolatore, eccetera, eccetera. Però ho scoperto quella ferita di corpo. In 2 mesi quella collina non c'è più. Non sto a recuperare le storie leggendarie di Cortiglione, perché qui ci sono dei persone titolatissime per poterlo fare. Il piccolo riferimento rispetto alle costruzioni di tastiera, eccetera, che sono assolutamente in regola, c'è gente che le vuole. C'è un altro dato interessante nei nostri paesi. Il 30% circa delle case dei paesi è sfitta e non abitata. Allora forse nella logica di un recupero del paesaggio, di un'attenzione alla storia, alle memorie, alla memoria dei posti, alle strutture in cui ci riconosciamo e che ci raccontano qualcosa, forse varrebbe la pena che chi investe anche nell'edilizia investisse nel recupero, non nello sbancamento per costruire in sana pianta delle cose che sono uguali qui come a Rimini, come da qualsiasi altra. Questi sono elementi che secondo me è importante tenere in considerazione. Quindi, non è vero che le persone non sono per una casa propria. Non è vero che non si può più coltivare e lavorare la terra. Rocchetta è l'esempio più bello. I parchi nascono, questi parchi nostri, sono nati in posti dove la gente lavorava già, ci viveva già e doveva campare. Figuriamoci se improvvisamente viene fuori un pietro, non potete più lavorare la terra, eccetera, eccetera. Altra storia, il taglio della linea dei boschi. Non esiste regola che non esista sul resto del territorio. Qual è il problema? Torniamo a bomba, torniamo all'inizio della chiacchierata facendo riferimento all'intervento di Giorgio Di Pugno. L'unico problema in più che c'è nei parchi è che siccome c'è una situazione di tutela è possibile che le norme, le regole vengano rispettate un po' di più. Ci sia un pochino più di attenzione nel rispetto delle regole, mentre dalle altre parti qualcuno, sfruttando il fatto che c'è poco personale, eccetera, magari riesce a regolare il problema e far fronte per loro. Però di nuovo, io torno al discorso del sindaco, se è vero che vogliamo bene questi costi e che i boschi hanno un valore di tipo affettivo, non solo economico, ma prevalentemente affettivo, se vogliamo decidere che questi boschi, come quell'albero che è stato citato prima, indicato prima, ci continuino a raccontare delle storie, a suggerire delle emozioni, a raccontare delle storie, quelle robe lì devono stare su. Perché se le tiriamo via non ci saranno mai più. Non è che le facciamo dopo domani di plastica. Non ci saranno mai più. Allora, noi abbiamo fatto una scelta a casa nostra, legittima, ma è una scelta che c'entra poco con l'amore, l'affetto, eccetera, eccetera. Perché è come se avessi venduto mia nonna, mi spiego, nel senso che mia nonna, anche se era vecchia, non produceva più, anzi, ti dava dei problemi, me la sono tenuta a casa per 2 ragioni, perché ero molto affezionato a lei, perché ogni tanto mi raccontava delle storie, continuava a raccontarmi delle storie, era una memoria importante e non l'ho abbattuta solo perché me la sono tenuta a casa. Io credo che dovremmo avere lo stesso tipo di rapporto con la natura e viverla così, e sono convinto che la gente sa viverla così. Abbiamo delle zone vicine, la Sarmassa è nata per un gesto d'amore della popolazione nei confronti del bosco e del territorio. È stata una difesa davvero partecipata del basso, della gente, che ha anticipato tutti i tempi delle partecipazioni, si parla di un sacco di anni fa, e ha prodotto il risultato che ha prodotto. Quei voti resteranno sempre per altri vari sensi. Questo volevo, mi limitavo a dire, poi va bene, come al solito, tra un blackout e altro mi sono fatto prendere dalla furia di dirvi delle cose, però dato che poi sugli aspetti della normativa che io ho sintetizzato molto, ci sono poi tutta una serie di risorse aggiuntive che vi sintetizzano una cifra, da quando seguo i parchi, ed è una quindicina d'anni, vent'anni ormai, nelle singole aree protette, che sono dei francobolli, tenete conto che la più grossa è di 200 passa ettari, le grosse sono in arrivo e sono quelle che le fantasie popolari ben gestite negli ultimi tempi ci hanno bloccato, parlo del bosco di Valmaniera, parlo degli stagni di Bellangero, volendo citare il Tanaro con tutti i suoi dissesti, i suoi problemi, e sono stati bloccati, strumentalmente bloccati, in parte sì, in parte no, comunque strumentalmente bloccati, e noi abbiamo il Tanaro che è una discarica abusiva, il Tanaro che continua ad essere una zona in cui gli scavatori procedono nel proprio lavoro e nessuno ha in testa di impedirlo. Si chiede solo magari in un ambito di un progetto di recupero territoriale di restituirle poi alla popolazione a fine opera fatta in un certo modo. Non sono novità, la Carzaglia di Valencia è andata così ed è un parco dove la gente ha continuato. Allora vi dico, arrivano soldi in questi vent'anni in ciascuna area mal contati per interventi sul recupero di situazioni edilizie. Se qualcuno si ricorda come era la casa del parco di Rocchetta non più di 7-8 anni fa, va a vedere adesso, si dà una dimensione del tipo di intervento che ci può essere. Se qualcuno ricorda come era l'asilo di Vinchio fino a qualche anno fa, che adesso è diventato ostello, va a vedere adesso, si rende conto di cosa vuol dire. Se qualcuno ricorda come era la scuola al centro di Valle Andona a pezzi quando l'abbiamo recuperata e la va a vedere adesso, si rende conto di cosa vuol dire. In più, come parte, abbiamo sviluppiamo ovviamente costantemente, non da soli per fortuna, perché sono nate quattro cooperative che ci danno una mano su questo, vuol dire occupazione, traducendo in parole semplici un argomento che sta a cuore a tutti, salvo poi doverci sempre rimpiangere per scelte fatte in settore industriale che poi prendono le vie dell'infinito sulla globalizzazione eccetera. Concretamente, se davvero si decide di investire nei valori, che sono valori di cultura, di natura, eccetera, c'è anche la possibilità reale, concreta, già verificata, di avere un ritorno anche sul piano dell'occupazione. Bisogna avere anche poi un po' di fantasia su queste cose qua. Di poter sviluppare un turismo che prevalentemente fa riferimento di nuovo alle situazioni citate, la scuola non ultima, quella a cui si è fatto riferimento prima come osservatorio del paesaggio. E poi c'è, come ente parchi, non per scelta, ovviamente per scelta condivisa nostra, ma condivisa con tutto il territorio, la volontà costante di sviluppare manifestazioni di tipo culturale, c'è la Lorna, sono contento perché con la sua fondazione la Lorna Merita, sviluppare iniziative culturali destinate a conservare proprio la memoria e la cultura dei luoghi. Ve ne cito due, a parte l'incontro annuale Ulisse sulle colline fatto con la fondazione, la produzione di libri, di materiali, di documentazione. Due manifestazioni che mi stanno molto a cuore, una è Cantelagera di musica popolare femminile dedicata a Teresa Biarengo, vuol dire le cose che si dicevano prima, quando abbiamo iniziato la chiacchierata di questa sera. L'altra è naturalmente arte che si sta celebrando con eventi fatti nelle aree protette, con interventi di tipo artistico ovviamente ispirati alla natura. Sono pochissime cose, avrei, come vi avevo anticipato, ancora molte cose da aggiungere, chiarimenti da dare. Spero davvero che la volontà del gruppo che ha messo questo titolo al mio intervento venga recuperata in un altro momento, che avremo col sindaco, con i cittadini che sono interessati, la possibilità di approfondire un po' di più questi aspetti e queste tematiche. Grazie davvero.